Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Bentornati all'ascolto di Focus, il periodico di approfondimento di Radio Blu e Tu. Questa volta ci occuperemo del rinnovo degli organi di amministrazione della provincia di Rovigo. Una riforma da molti criticata, quella cosiddetta Del Rio, dal nome del ministro che la propose. Ha abolito il suffragio universale per il rinnovo del presidente e del consiglio provinciale, sostituendo il voto popolare con quello dei sindaci e dei consiglieri comunali, facendone quindi di fatto un ente di secondo grado. Ciò nonostante, i servizi erogati dalle province restano molto importanti per il territorio. Dato che parliamo di strade, edifici scolastici, trasporto pubblico, ambiente, cultura, sociale, per ricordare solo alcuni dei principali, ma comunque anche di un ruolo generale di coordinamento e gestione territoriale. In occasione del rinnovo del presidente del Consiglio provinciale, previsto per il 18 dicembre prossimo, abbiamo chiesto a diverse associazioni che collaborano con la nostra radio di proporre i temi ritenuti prioritari e dai due candidati presidente di illustrare il proprio programma, in particolare rispetto a tali temi. Vi presentiamo di seguito il punto di vista di Pieralberto Colombo per CGL CISL UIL, Dennis Maragno per FIAB, Eddie Boschetti per WWF, Maia Casale per la Rete degli Studenti Medi e Gianni Andreoli per Smile Africa. In conclusione, le interviste di Elisa Barion ad Enrico Ferrarese, sindaco di Stienta, e Gianpietro Rizzatello, sindaco di Costa di Rovigo, candidati alla carica di presidente della provincia. Buon ascolto. Pieralberto Colombo per CGL, CISL e UIL.
CGL, CISL e UIL di Rovigo, tra le priorità da indicare al prossimo presidente della provincia, al di là delle competenze venute meno per le amministrazioni provinciali a causa di una riforma improvvisata e senza senso, ritengono importante innanzitutto che la provincia con il suo presidente si faccia carico di acquisire davvero un ruolo riconosciuto di coordinamento e guida di una rete territoriale che tenga insieme i comuni polesani in primis, coinvolgendo poi anche le parti sociali. Ciò dovrà sviluppare un lavoro in sinergia per definire progettualità e linee guida legate allo sviluppo socio-economico e di qualità del nostro territorio. Elemento che riteniamo decisivo anche per contrastare il calo demografico che da anni affligge tutta la nostra provincia e sta impoverendo inesorabilmente il nostro territorio, sia dal punto di vista sociale che da quello economico. Far fronte comune con tutti gli attori del territorio ci renderebbe anche più forti e credibili nei confronti degli interlocutori esterni per indirizzare verso il Polesine risorse di investimenti, grazie a progettualità ben strutturate e condivise. CGL e CISL e UIL polesane sono disponibili e propositive per contribuire fattivamente a realizzare tutto questo. In tal senso, ad esempio, come CGL e CISL e UIL, chiederemo al neo presidente, già dall'inizio del prossimo anno, di farsi promotore della ripresa della discussione con enti locali e associazioni sempre del territorio, sul nostro progetto che abbiamo denominato Fondo Welfare Polesine, già esistente anche in altre province, quella di Belluno per il Veneto, che potrebbe essere gestito dalla provincia ed alimentato da enti pubblici inizialmente e successivamente anche da privati in una logica sociale di impresa. Il tutto a favore dell'intero territorio per realizzare progetti di natura sociale o anche di eventuale sviluppo di microimprenditorialità. In tema poi di funzioni di coordinamento che può avere la provincia e il suo presidente per quanto riguarda lo sviluppo di tutto il nostro territorio, un altro tema che riteniamo importante è certamente quello della vocazione di questo territorio e della qualità quindi del lavoro correlata. Se si sta sviluppando sempre di più negli ultimi anni la logistica, Amazon e non solo, questo settore porta con sé anche considerazioni e attenzioni rispetto alla qualità del lavoro complessivamente considerata, sia da un punto di vista contrattuale ma anche delle condizioni di lavoro, e su questo credo che sia interesse di tutto il territorio vigilare. logistica che è certamente favorita dalla posizione geografica del Polesine, che potrebbe ulteriormente svilupparsi anche se sarà approvata la ZLS, che coinvolge anche i 16 comuni polesani che conosciamo. Da questo punto di vista, però, pur essendo certamente un'opportunità da non perdere, l'arrivo, diciamo, della ZLS, è evidente che questo deve essere corredato da tutta una serie di servizi per le aziende che volessero insediarsi nel nostro territorio, a cominciare dalle infrastrutture che definiamo materiali ed immateriali. Immateriali, ovviamente, creare le condizioni per una digitalizzazione, corretta del nostro territorio, a favore anche delle imprese, e infrastrutture materiali che riguardano ovviamente la viabilità, non tanto su gomma, ma un potenziamento e investimenti nella direzione delle vie d'acqua, che però deve saper coinvolgere anche le altre regioni, come sappiamo, quelle limitrofe, e anche di un potenziamento della rete, soprattutto ferroviaria, soprattutto quella regionale, che oggi è particolarmente carente e che va potenziata. Ecco, anche su questi temi crediamo che l'attività di coordinamento e di fronte comune che si può fare con tutto il territorio a partire dall'azione della provincia diventi molto importante.
Denis Maragno per FIAB.
Bisogna sottolineare come la provincia abbia finora, fino a ieri, insomma, fino al cambio delle sue funzioni, si fosse occupata anche della promozione turistica e quindi andava anche in un'ottica poi di promozione dell'uso del cicloturismo, in un'ottica insomma di un territoriale complessiva. Ora, la delega al turismo non è più sua competenza. Però è pur vero che i margini d'azione per la promozione dell'uso della bici ancora ce ne sono. In primo luogo, in relazione all'importante rete stradale che la provincia continua a gestire, e anche in relazione ai trasporti pubblici. E quel lavoro che comunque mantiene di mediazione, insomma, e di dialogo, per permettere il dialogo, insomma, tra i vari comuni. Quindi la provincia di Rovigo si presenta come un territorio molto pianeggiante, molto adatto alla bici e all'uso della bici in modo ricreativo come il cicloturismo. Ed è pur vero che i suoi comuni distano a tutti più o meno una distanza di 5 km l'uno dall'altro, distanza che spesso è oggetto di strade secondarie o provinciali, non necessariamente molto frequentate. Qui il punto nodale, senza dubbio, quello che ci aspettiamo dalla provincia è un lavoro significativo di moderazione del traffico, gli strumenti sono molteplici, in modo tale di consentire una convivenza civile tra i diversi utenti della strada, proprio in relazione al fatto che i comuni sono così vicini che andare da un comune all'altro non è poi così un'impresa. Però va un po' riscoperta, ecco, e la provincia potrebbe aiutare in questo, proprio perché molte delle sue strade collegano un comune all'altro. In secondo luogo, più in un'ottica turistica, ma anche di aiuto al pendolarismo, per un miglioramento della sostenibilità dei trasporti, un lavoro possibilità di potenziare, il trasporto pubblico locale, attraverso l'integrazione e quindi con il trasporto bici assieme appunto alle corriere. In Umbria lo fanno. So che qualcosa si stava muovendo qui a Rovigo l'anno scorso, poi per il momento è rimasto sospeso. Spero possa essere una buona notizia per l'estate prossima, almeno in direzione delle località turistiche. Ma in generale potrebbe essere una buona idea, molto molto funzionale anche per gli studenti, volendo. In secondo luogo, sarebbe opportuno lavorare sul trasporto, potenziamento del trasporto ferroviario intermodale, anche se qui è compito non troppo della provincia, ma più della regione. E poi, senza dubbio, lavorare sulla possibilità di un trasporto intermodale sul fiume, verso la navigazione, ovvero sul Canale Bianco, di fatto, che è l'unico canale navigabile tutto l'anno in Polesine, che lo attraversa tutto e potrebbe essere veramente una risorsa interessante sotto molteplici aspetti, ecco, non solo quello, commerciale, industriale, ma anche per il trasporto persone. In particolar modo nella stagione più interessante, un bel modo per avvicinarsi al Po e per esplorare la provincia. Cos'altro aggiungere? Se non che un lavoro di tessitura di una rete ciclabile complessiva di tutta la provincia tra un comune e l'altro, in un'ottica di intercettare quelle ciclovie che itinerari anche a piedi che attraversano la provincia, ma a volte la passano un po' brevemente. Quindi un lavoro che vada a migliorare in particolar modo quelle ciclovie naturali che abbiamo nel nostro territorio, che sono i corsi d'acqua minori. Penso alla Digetto, penso al Canal Bianco, ma anche il Poazzo può essere è molto più piccolo, ma può essere un buon percorso. O anche riscoprendo antichi percorsi, mi viene in mente quello della Pestrina. Un lavoro di riscoperta e quindi di riscoperta del territorio per portare insomma alla conoscenza del nostro territorio, per permettere sia a noi di esplorarlo meglio che ai potenziali turisti che magari scendono seguendo l'Adige, di abbandonare il corso dell'Adige per entrare nella nostra provincia. Ecco, questo è un po' gli auspici che abbiamo come associazione e che ci auguriamo possano trovare sviluppo, ecco, nella nuova gestione, insomma, della provincia futura.
Eddie Boschetti per WWF.
Purtroppo le aspettative della nostra associazione nei confronti delle province è andata scemando mano a mano che la legge del Rio del 2014, che sta trovando in questi anni piena applicazione, ha portato a far perdere alle province quasi tutte le funzioni che erano strettamente legate al presidio del territorio sotto il profilo ambientale. Pensiamo che la provincia aveva in capo molte procedure di valutazione di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica, tante altre funzioni erano legate alla pianificazione attraverso il piano territoriale provinciale di coordinamento, strumenti di pianificazione territoriale che erano fondamentali per poter avere un quadro esaustivo dei vari problemi e del futuro sviluppo del territorio su scala provinciale. Avendo perso questo livello di precisione per quanto riguarda il monitoraggio e il presidio del territorio, sicuramente abbiamo perso uno strumento dal punto di vista della salvaguardia ambientale importante. E purtroppo le funzioni non sono state pienamente sostituite dalla regione o dalle amministrazioni comunali. Lo stesso dicasi anche nei confronti della vigilanza ambientale. Sappiamo tutti che la Polizia Provinciale opera nell'ambito della salvaguardia del patrimonio ittico e faunistico in generale attraverso i propri vigili provinciali. La caccia e la pesca sono materie molto delicate in un territorio come il nostro, dove abbiamo i più grandi fiumi d'Italia e il Grande Delta, che rappresenta in Italia non solo una delle zone naturalistiche più rilevanti in assoluto, ma anche purtroppo è riconosciuto a livello internazionale come black spot per il bracconaggio, cioè un'area dove l'attività illecita legata sia alla pesca che alla caccia sono ancora molto molto pesanti, con effetti pesanti proprio sull'ambiente. Diminuire la polizia provinciale delle sue funzioni, perché questo di fatto è avvenuto con il passaggio sotto la regione dei vigili provinciali ha allontanato, diciamo, i vertici, i coordinatori, il coordinamento dal territorio, un territorio molto specifico come la provincia di Rovigo che deve fare i conti con altri territori di cui la regione è molto ricca. Pensiamo che la regione Veneto è probabilmente in Italia la realtà territoriale più diversificata dal punto di vista ambientale, se pensiamo che passiamo dalla fascia mediterranea del litorale e del delta del Po della laguna di Venezia fino alle vette, diciamo, dolomitiche, quindi abbiamo una diversità di ecosistemi tali che dal punto di vista della salvaguardia, della vigilanza, della pianificazione richiedeva un maggior dettaglio dal punto di vista delle variazioni da intraprendere nell'ambito della sorveglianza e della pianificazione. Purtroppo tutto questo registriamo che non sta avvenendo, non c'è stata una piena sostituzione delle funzioni della provincia, pertanto le aspettative oggi nei confronti delle province sono molto molto basse.
Maya Casale per Rete Studenti Medi.
Sono Casale Maia della rete degli studenti medi della provincia di Rovigo. Innanzitutto vorrei sottolineare il fatto che noi studenti presto saremo i prossimi lavoratori, i prossimi politici, imprenditori, proletari. E per questo posso ammettere con certezza che un investimento sul settore scolastico sia effettivamente un investimento sul futuro. In tutti questi anni i fondi arrivati alle scuole sono sempre stati al minimo indispensabili e secondo me è inutile parlare di giovani svogliati quando fin dalle piccole cose siamo sempre spinti ad accettare a testa bassa ciò che il sistema ci dà, cioè, come detto prima, il minimo indispensabile. Per un futuro migliore, infatti, abbiamo bisogno di progetti, di stimoli, bisogno di fondi soprattutto, per sviluppare discipline e settori sempre più presenti nella vita di tutti noi, ma sempre più ignorati dal sistema scolastico, come l'educazione, secondo me, all'economia basilare. Come posso studiare Einstein se non so nemmeno come pagare una bolletta e non so nemmeno cos'è l'IVA? Oppure anche educazione alimentare, educazione sessuale, ci servono progetti di questo genere. Se invece vogliamo parlare di problemi più concreti, potrei accennarvi il problema dell'edilizia scolastica, anch'essa spesso ignorata, se non erro. Infatti a tutti noi più volte ci è capitato di non poter svolgere, per poi finire ad abbandonare completamente, delle attività per via delle strutture non a norma. E questo abbandono poi comporta la regressione di tutto il sistema educativo e ci spinge a trovare soluzioni personali, spesso non funzionanti, oltretutto, a problemi che di fondo non sono di nostra competenza. Vorrei aggiungere un'ultima parola su strade e trasporti pubblici, i quali vengono utilizzati dalla stragrande maggioranza di noi studenti. Gli stessi da noi in prima persona pagati tramite abbonamenti, biglietti e tutto il resto, ma gli stessi che generalmente sono sovraffollati e nella media con mezz'ora di ritardo, date le strade nelle condizioni che tutti conoscete. Quindi, per fare un riassunto finale, noi studenti ci impegniamo per un futuro migliore, ma ci servono i mezzi per farlo. Grazie.
Gianni Andreoli per Smile Africa.
Dalla provincia ci si aspetta che venga fatto un'analisi dei servizi che sono lacunosi da un punto di vista dei bisogni sociali che ha il territorio, soprattutto per quello che riguarda un po' la parte dell'invecchiamento e la parte, diciamo, della disabilità e anche quello che è oggi un po' il disagio della violenza di genere, l'accoglienza, l'inserimento lavorativo. Queste sono le analisi che la provincia dovrebbe fare non solo da un punto di vista, della mappatura, ma, quello di riunire poi sostanzialmente quello che ad oggi viene fatto dalla parte istituzionale e dalla parte sociale e amplificarlo in un modo efficace, che è quello di raccogliere quello che è il territorio e i fondi che ci sono, sia in ambito regionale che in ambito nazionale. nazionale e anche europeo, e creare un ufficio di progettazione per fare dei progetti provinciali che attingano fondi della comunità europea per portare efficienza al nostro territorio da un punto di vista sociale e far crescere tutte le realtà sociali, dalle ODV alle APS, che si impegnano in maniera forte per i bisogni del nostro territorio e i bisogni della nostra gente. Ecco, questo ci si aspetta dalla provincia, anche se è un'idea utopica. Oggi è ancora lontano il fatto che nel nostro territorio manca un ufficio di progettazione, un ufficio che progetta con progetti europei e che sa mettere insieme indiscriminatamente e senza nessun tipo di, in qualche maniera, amicalità o preferenza, gli enti che lavorano nel terzo settore e che sono distribuiti in maniera omogenea o anche eccessiva nel territorio. Cioè, c'è bisogno di un'iniziativa di questo genere, ma che si faccia sentire in maniera forte, perché il territorio lo chiede la gente e ce n'è tanto di bisogno.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Siamo in linea con il sindaco di Stienta, Enrico Ferrarese, candidato alla presidenza della provincia di Rovigo il prossimo 18 dicembre. Buongiorno sindaco, grazie di essere
con noi. Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, la prima cosa che le chiedo sono, partendo proprio dall'inizio, le motivazioni che l'hanno spinta ad accettare la candidatura a presidente della provincia.
Beh, innanzitutto devo dire che questa idea nasce da un po' di tempo fa, su spinta importante di diversi colleghi sindaci, e questo non nascondo che è un po' la scintilla che ha mosso un po' poi tutte le valutazioni che ho potuto fare, che ovviamente ho condiviso sia internamente con i miei colleghi dell'amministrazione qui a Stienta, ma che in maniera molto, molto naturale e trasparente si condivideva con gli altri colleghi sindaci nel corso di tutti gli incontri che ci hanno visti insomma protagonisti in questi mesi, in questi anni, dato che insomma la mia esperienza come amministratore nasce circa 7 anni fa, dove iniziando da vice sindaco senza esperienze amministrative né tantomeno politiche precedenti, ho avuto un anno da vice sindaco, poi per le vicende note di Stienta mi sono trovato l'incombenza di essere insomma praticamente il vice sindaco, ma con la reggenza del comune di Stienta. Di lì poi sono venute le elezioni, ho fatto 5 anni di mandato, adesso sono fresco rieletto, diciamo anche con soddisfazione, perché la comunità mi ha consegnato in mano una bella responsabilità per il risultato che c'è stato, insomma, con una percentuale molto soddisfacente, e quindi mi ha consegnato così anche una grossa soddisfazione per il lavoro che è stato fatto.
Grazie.
Sì, come dicevo, nasce sulla spinta di diversi amministratori, colleghi, sindaci in particolare, che mi manifestavano e hanno continuato a manifestarmi l'idea di poter andare avanti insieme, riconoscendo nella mia figura una di quelle figure che potevano riuscire a raccogliere le istanze di tutti e di poterle tradurre in qualcosa di positivo per il nostro territorio più ampiamente inteso, ecco.
Sì, quindi una candidatura che ha messo d'accordo in modo trasversale tanti amministratori. E, prima di arrivare a questo punto, però, io le volevo chiedere un'altra cosa. La provincia negli ultimi anni è un ente che è stato depauperato, impoverito di tante sue competenze e appunto si è trasformato in un ente di secondo livello. Tant'è che a queste elezioni che alle elezioni provinciali partecipano solo appunto gli amministratori, consiglieri comunali e sindaci, insomma gli eletti della provincia. E, proprio per il fatto che è stata impoverita sotto tanti punti di vista, quali sono i suoi obiettivi presidente, insomma come candidato presidente che si è posto per fare in modo che sia ancora un ente incisivo nel territorio?
Guardi, certamente ha colto un punto fondamentale, che è quello che deriva poi dalla riforma del Rio, che ha di fatto posto le province in un limbo pericoloso, soprattutto per i territori, perché soprattutto quello che è mancato è una precisa definizione di quello che sono le province. Dopo un periodo iniziale sicuramente molto difficile e problematico, come amministratori tutti quanti abbiamo dovuto riuscire a ridefinire l'idea di che cosa fosse la provincia, ma vedo, spero di poter cogliere comunque anche nelle più recentissime considerazioni e anche proposte su leggi che parzialmente anche solo andrebbero a riformare le province, spero di vedere un segnale in un certo senso di ripensamento, cioè un segnale che è teso a ridare comunque alle province un ruolo che è ben da definire, perché certamente è stato depauperato, come diceva lei, proprio perché le competenze sono state stravolte, sono state tagliate in maniera davvero importante. Credo che però all'interno delle stesse competenze che rimangono e proprio sfruttando la capacità, la volontà dei sindaci e degli amministratori, che ad oggi insomma, se ne possono contare diversi, tanti, bravi, competenti, appassionati, credo che con questo la possibilità di ritagliarsi il ruolo di la provincia, di ritagliarsi il ruolo di collettore, di connettore delle istanze e delle proposte di un territorio, credo che quello non solo lo si possa fare, ma lo si debba fare, debba essere uno dei principali obiettivi di chi dovrà gestire l'amministrazione provinciale.
Grazie, allora torniamo al discorso della sua candidatura, che ha messo d'accordo, appunto, lo ribadisco, in modo trasversale, insomma, al di là delle appartenenze politiche, tanti amministratori. Però ha suscitato anche diverse polemiche, non con lei, ma all'interno della lista che la sostiene. Secondo lei come mai queste polemiche, le vuole commentare? Polemiche che non si erano mai registrate a nessuna elezione provinciale prima di adesso. Vuole darci il suo punto di vista?
Ma guardi, credo che all'interno del nostro gruppo, perché in realtà si è formato veramente un gruppo, perché non nasce dall'oggi al domani, per il fatto che è nato sulla base della condivisione dei temi e delle volontà che da sempre noi sindaci abbiamo condiviso, che tante volte magari sono rimaste ognuna nel proprio ambito, proprio perché c'era una tendenza a ragionare per blocchi, magari in senso più politico, anzi vorrei dire anche partitico. Però da amministratori questa area nuova, questa tendenza nuova a riconoscersi come uguali, simili nell'essere nient'altro che, e con questo non voglio sminuire, ma anzi voglio porre l'accento su questo, nient'altro che rappresentanti dei propri territori. E quindi sulla base di questa considerazione direi che in realtà il gruppo ha fatto presto ad unirsi. Non registro io le polemiche che insomma vengono magari riportate o paventate. Vedo invece un gruppo di amministratori che in maniera assolutamente naturale nel giro di pochissimo hanno si sono trovati, ma proprio perché parlavano la stessa lingua, a definire un programma, una linea comune d'azione che è tutta incentrata sul bene del nostro territorio, perché al di là della complessità, della difficoltà di riuscire a trovare no, i denominatori comuni delle nostre terre, visto che siamo una provincia insomma assai lunga e variegata rispetto a tantissimi aspetti, però i denominatori comuni ci sono, conoscendoci nel tempo noi tra amministratori e trovando l'uno nell'altro grande disponibilità e apertura all'ascolto, si è riusciti veramente in poco a definire quello che avevamo già nella testa e nel cuore per il nostro territorio.
La ringrazio moltissimo.
Delle città, un orizzonte insegue un orizzonte, ma un'autostrada un'altra seguirà. Gli spazi sono fatti per andare, la tua libertà. Se vuoi, la puoi trovare. E un uomo saggio regole farà, una prigione fatta di parole, i carcerieri di una società ti impediranno di cercare il sole, la tua libertà. Se vuoi, la puoi avere. Fossi un uccello alto nel cielo, potrei volare senza aver padroni. Se fossi un fiume, potrei andare rompendo gli argini nelle mie alluvioni. E boschi cerco attorno a me, dov'è la terra che non ha barriere, dov'è quel vento che ci spingerà come le vele o come le bandiere, la tua libertà. Se vuoi, la puoi avere. Fossi un uccello alto nel cielo, potrei volare senza aver padroni. Se fossi un fiume, potrei andare rompendo gli argini nelle mie alluvioni. Milioni, e come gli altri ho il peso della vita, e la mia strada lungo le stagioni può essere breve ma può essere infinita, la tua libertà. Cercala, che si è smarrita. 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 Cercala.
Siamo in linea con il sindaco di Costa di Rovigo e candidato a presidente della provincia alle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre. Qualche domanda, sindaco? Intanto benvenuto ai nostri microfoni e buongiorno.
Grazie, grazie a voi per questo bel invito e colgo veramente questa opportunità.
Gian Pietro Rizzatello, come abbiamo detto, è candidato alla presidenza della provincia e la prima cosa che le voglio chiedere è quali sono i motivi che l'hanno portata a candidarsi. Prego, sindaco.
Sì, allora, io sono un sindaco di 54 anni, ecco, in carica da 2 anni e mezzo circa, mi sono praticamente beccato tutta la pandemia, il periodo della pandemia. Comunque, ecco, sono un sindaco moderato, con una lista civica di 10 colleghi. Io sono tra l'altro anche il più anziano di tutti, per cui ecco, ho portato con me un po' una ventata, una linfa nuova in paese, una certa vivacità, e con questa vivacità, con questa linfa, con questa energia mi sono anche proposto candidato. Non è stata una scelta, diciamo, indubbiamente facile, anche perché, se vogliamo, potrebbe anche essere letta come una scelta dell'ultimo momento, anche se per la verità non era andato sui giornali, ma già da un paio di mesi ecco, qualcuno mi aveva anche chiesto di scendere in campo. Poi per motivi più che altro professionali e familiari non l'ho fatto, anche perché ritenevo che ci fossero e ritengo che ci siano comunque delle persone, dei sindaci, dei colleghi che abbiano un'esperienza notevole e che magari potessero rappresentare meglio del sottoscritto, ecco, questa importante carica provinciale.
Sì, grazie. E quindi una esperienza nuova in un ente che negli ultimi anni come dire, è stato piuttosto impoverito di quelle che erano le sue funzioni e anche delle risorse per portarle a termine, diciamo. Oltretutto, da ente ad elezione diretta è diventato un ente di secondo livello esatto. E quindi insomma quello che... Sì, mi
diciamo,
prego.
Indubbiamente il famoso decreto legge di Delrio del 2014 ha modificato fondamentalmente tutta la struttura e le competenze e le funzioni assegnate alla provincia. Oggi la provincia non ne ha tantissime di questi ambiti, ecco. E svolge un ruolo di coordinamento, di pianificazione territoriale su alcune particolari cose, sull'ambiente, ad esempio sul trasporto scolastico, sulla gestione delle strade provinciali, sulla rete scolastica, sull'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, sulle pari opportunità e su qualche altro piccolo ambito. Però ecco, il ruolo a cui la provincia viene chiamata è sicuramente un ruolo di coordinamento, ed è un po' quello il motivo per il quale sono sceso in campo, cioè quello di creare una rete fra sindaci, fra colleghi, di coordinamento, di centro di coordinamento per il territorio, essere quindi la casa dei comuni, ridare un po' fiducia alle istituzioni e fiducia nella politica, visto che insomma nell'ultimo periodo non è che sia a livello magari locale che a livello anche nazionale, non è che gli esempi siano stati più costruttivi, ecco. Per cui il mio ruolo sarà sicuramente un ruolo forte, un ruolo pragmatico, perché non mi ritengo un uomo da scrivania, ma sono un uomo del territorio. Ho cercato di farlo in questo periodo nel mio territorio di costa, e la gente, la popolazione, ma anche un attimino la stima di molti colleghi me ne danno atto. Siamo riusciti, e me ne vanto anche, posso anche dirlo volentieri, abbiamo vinto il primo premio nazionale proprio la settimana scorsa, il primo paese che legge sotto i 5.000 abitanti in Italia. Siamo tra i 7 finalisti in Italia per la capitale del Libro 2022, assieme a Pordenone, Barletta, Pescara, Ivrea e qualcun altro che non mi ricordo. Ecco, quindi siamo lanciati sulla cultura, ma ecco, questa energia nasce dal fatto che vogliamo fare molte cose per i cittadini, ed è con questo spirito che scendo in campo.
Bene, è inevitabile che le faccia la domanda che sto per farle. E, intorno alla sua candidatura, in generale intorno a queste elezioni provinciali che ci apprestiamo a vivere, ci sono state svariate polemiche a livello politico. Come mai prima d'ora alle elezioni provinciali precedenti? E come valuta lei queste polemiche? Se ci vuole dare la sua opinione, che cosa ne pensa?
Allora, la domanda che mi faccio ogni giorno, almeno da quando mi sono grignato, è cosa vorrei io per il Polesine e cosa vuole il cittadino per il Polesine. E questo a prescindere poi da quelli che sono i ragionamenti che vengono fatti nelle segreterie di partito, segreterie che tra l'altro io non frequento perché non ho tessere in tasca, ma non è che demonizzo chi le ha o chi fa politica nei partiti, anzi io ritengo che il partito debba essere comunque a servizio del cittadino e fare anche da tessuto, da collante, ecco, con il tessuto, con il territorio. La situazione che si è creata effettivamente è un po' paradossale, se vogliamo dirla tutta, ecco. Io non essendo moderato non mi riconosco in una lista che è un po' schiacciata sia dal punto di vista politico, parlo, io sono moderato di centrodestra, ma non mi riconosco in uno schiacciamento politico della mia parte, è tutto fatto sulla Lega fondamentalmente, ecco.
Sì.
E mi dispiace che non ci sia stato da questo punto di vista qua condivisione, però ecco, da moderato non ho accettato questa cosa. Questa prima cosa. Secondo un punto importante, a mio avviso, è che geopoliticamente sarebbe sbilanciata verso una zona particolare del Polesine di questa scelta, assieme alle altre ovviamente che già abbiamo che stiamo vivendo, per cui non darebbe visibilità a tutto il territorio, e l'ago della bilancia sarebbe, secondo me, ecco, troppo da un'unica parte. Per cui ecco, potremmo essere nelle condizioni nei prossimi anni che alcune decisioni passino solo attraverso alcune piccole o piccole grandi segreterie senza la condivisione di tutto il territorio. Questa è una delle cose a cui ci tengo. L'altra cosa sulla quale punto è la trasparenza e la chiarezza. Io ho buoni rapporti con tutti i sindaci, però se c'è una cosa sulla quale non trasigo è la trasparenza e la chiarezza. Quindi ho in questi mesi partecipato a vari tavoli, ho votato e eletto rappresentanti dell'una e dell'altra parte, sempre con l'obiettivo di avere gente competente e professionale. Qualche volta siamo riusciti, qualche volta un po' meno, però ecco, io combatto, mi metto in gioco da sportivo, perché ho sempre giocato anche a calcio, qualche volta ho vinto, qualche volta ho perso, qualche volta si pareggia anche, ma con l'obiettivo di vincere. Poi si mette tutto l'impegno possibile, se va bene bene, ma l'importante è che in cuor nostro ci sia sempre l'impegno per il territorio molto delicato come quello polesano.
Perfetto sindaco, io non la disturbo oltre, ovviamente le auguro un in bocca al lupo per queste elezioni provinciali ormai alle porte.
La ringrazio e un bocca al lupo soprattutto a questo nostro territorio, che sempre trovare una guida, che sia una guida al di là che possa essere, che possa portare a cogliere opportunità storiche che nei prossimi mesi, nei prossimi anni siamo chiamati un attimino ad avere nel territorio, non solo un polesano ma anche Veneto.
Grazie mille e buon lavoro.
Buongiorno,
arrivederci, a presto.
Grazie,
arrivederci.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.